Buonasera da Viviana Stazzi, benvenuti all'ultima fascia news di Radio Popolare. Ancora attacchi russi contro l'Ucraina, i più pesanti dall'inizio dell'invasione. Decine le regioni colpite, almeno 14 le vittime. Il silenzio degli Stati Uniti incoraggia Putin, denuncia Volodymyr Zelensky. Solo nelle scorse ore è arrivata una dichiarazione dell'inviato speciale di Donald Trump per Kiev, Kit Kellogg, che ha affermato: attacchi vergognosi, si arrivi al cessate il fuoco ora. Ben lontani da una tregua sono anche Israele e Hamas. Questa sera le forze armate di Tel Aviv hanno annunciato di puntare a conquistare il 75% della striscia in 2 mesi, provocando di conseguenza un nuovo sfollamento dei palestinesi già messi a dura prova dai raid e dalla carestia in corso. Affluenza in calo di circa 3 punti per le amministrative in 126 comuni in tutta Italia. I seggi, che stasera chiudono alle 23, riapriranno dalle 7 alle 15 di domani. La cronaca ci porta a Legnano, nel Milanese, dove una 35enne è stata ritrovata morta nella propria abitazione con un coltello conficcato nella schiena, mentre dallo sport arrivano gli ultimi verdetti della Serie A sul fronte Champions, Europa, Conference League e retrocessioni in Serie B. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori, l'edizione delle 22.30 con cui ricapitoliamo i principali fatti di questa domenica 25 maggio 2025. In primo piano il conflitto in Est Europa, il silenzio degli Stati Uniti incoraggia Putin. Ha parlato così oggi il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, invocando una presa di posizione statunitense dopo la notte di attacchi aerei subiti dall'Ucraina, i più pesanti dall'inizio dell'invasione russa. Sono almeno 14 le vittime in decine di regioni colpite. L'amministrazione Trump però mantiene un atteggiamento attendista, mentre la Russia continua ad alzare la pressione sull'Ucraina per preparare il momento in cui presenterà le sue condizioni per un cessate il fuoco. Oggi Mosca ha fatto sapere che probabilmente sarà Istanbul la sede che ospiterà il secondo round di colloqui diretti tra le delegazioni dei due paesi. Sentiamo allora su tutto questo Francesco Strazzari, professore di relazioni internazionali alla Scuola Universitaria Superiore Sant'Anna di Pisa.
Il tavolo negoziale per il Cremlino non è che una delle variabili in campo, lo ha chiarito il capo delegazione Medinsky, un sodale di antica data di Vladimir Putin, ed è lui che ha detto si combatte mentre si negozia. In realtà non è che solo si combatte, si attaccano le città ucraine di notte con droni iraniani, con lanci di missili, per porre in qualche modo i termini della questione e far capire agli alleati ucraini che la Russia è inesorabile e che è irrealistico cercare di frenarla, far capire agli ucraini che non sarà la Russia a fermarsi, ma sarà l'Ucraina che dovrà fermarsi e negoziare la propria sopravvivenza. Chi ha da perdere molto in questo ovviamente è Donald Trump, che non fa nemmeno più pressioni per concessioni dalla Russia, se almeno ascoltiamo quello che dice il suo vice Vance, ma sta cercando di posizionarsi per far capire che può sfilarsi, per non lasciarci più di tanto la faccia e la reputazione di grande potenza e di grande uomo di pace. E al tempo stesso è piuttosto chiaro che i cosiddetti volenterosi, cioè gli europei, Canada, che stanno dal lato dell'Ucraina con aiuti, hanno bisogno di tempo per soppiantare quello che manca sul versante americano.
E veniamo anche al Medio Oriente. Le forze armate israeliane annunciano di puntare a conquistare il 75% della striscia di Gaza in 2 mesi, tutto questo nell'ambito della nuova offensiva contro Hamas. I palestinesi saranno dunque relegati in 3 piccole zone. Ciò significa che i circa 2 milioni di abitanti dell'enclave saranno spinti in un'area pari ad appena il 25% della striscia quando sarà lanciata l'operazione terrestre estesa. Attualmente l'esercito controlla già il 40% del territorio. Per centrare l'obiettivo del 75%, Israele dunque continua i propri raid. Sono almeno 38, secondo fonti palestinesi, le vittime accertate delle ultime 24 ore di bombardamenti sulla striscia di Gaza. 204 i feriti, concentrati soprattutto a Jabalia, Nuseirat e Khan Yunis, mentre un bambino di 4 anni è morto di denutrizione. Secondo il Programma Alimentare Mondiale, oltre 70.000 bambini a Gaza soffrono di gravi livelli di malnutrizione. E la gestione israeliana degli aiuti è sempre più un caso politico. Oggi da Madrid, rappresentanti diplomatici europei e arabi riuniti nella capitale iberica hanno chiesto a Tel Aviv di consentire l'entrata in massa dei camion delle Nazioni Unite, senza condizioni né impedimenti. Su questo c'è unanimità nell'Unione Europea. Il piano israeliano di gestione degli aiuti alimentari assume connotati sempre più opachi. Dopo il Financial Times, oggi anche il New York Times racconta come il governo di Netanyahu prevede di tagliare fuori le agenzie delle Nazioni Unite e affidare la gestione degli aiuti a organizzazioni private di recente costituzione e anche a finanziatori sconosciuti, che fanno capo a ex marine oppure a ex agenti della CIA. Sentiamo allora Silvia Pistilli, presidente dell'Associazione delle Organizzazioni Italiane di Cooperazione e Solidarietà Internazionale.
Le agenzie delle Nazioni Unite là ci sono e sono quelle delegate a garantire la trasparenza, la distribuzione solo ai civili. Quindi la nostra preoccupazione ovviamente è, prima di tutto, è una denuncia. Non si militarizzano gli aiuti, perché anche se queste organizzazioni sono tra virgolette private, e non è vero, perché appunto questa è stata una scelta politica, e non conosciute per inciso e non solite operare con le agenzie delle Nazioni Unite, l'altra questione è che intanto i punti dove dovrebbero essere distribuiti gli aiuti sono punti che prevedono un lungo viaggio per le persone per arrivarci, lunghissime file, e poi l'identificazione da parte dei militari. E chi garantisce ovviamente che non si tratti ancora una volta di un modo per prendere degli uomini e accusarli di essere terroristi? Quindi è evidente che tutto questo ancora una volta è un modo per affamare le persone che sono ancora vive ed è un modo ancora una volta per controllare, ma quello che a noi ci indigna più che preoccuparci è che ci sia un silenzio intanto dal nostro governo, un silenzio assoluto su tutto questo.
Parliamo ora delle amministrative in corso in 126 comuni in tutta Italia. Le urne questa sera chiuderanno alle 23 e riapriranno poi domani mattina dalle 7 alle 15 del pomeriggio. 2 milioni le persone chiamate al voto. Alle 19 di questa sera l'affluenza era in calo di circa 3 punti percentuali, dal 36% dell'ultima volta al 33% attuale. Questo calo si riflette anche nelle 4 province coinvolte: Taranto, Ravenna, Matera e Genova, l'unico capoluogo di regione dove le opposizioni si presentano unite a sostegno della candidata Silvia Salis per strappare il comune alla destra dopo le dimissioni del sindaco Bucci, che, lo ricordiamo, è stato eletto presidente di regione Matteo Indice del secolo XIX.
Possiamo leggerla su due linee: da una parte all'aggregazione di forze che a Roma sono anche molto lontane l'una dall'altra, e questo ha determinato una campagna molto apartitica, paradossalmente, da parte di Salis, che è riuscita nella miracolosa impresa di non far litigare i suoi alleati mai in campagna elettorale. E quindi diciamo che il peso specifico dei partiti, l'invasività dei partiti è stata molto bassa nella campagna del centro-sinistra, proprio per disinnescare a monte eventuali scissioni. Quindi questo dal punto di vista proprio strettamente politico. Per quanto riguarda la proposta programmatica, quella di Salis è in discontinuità abbastanza importante rispetto al mandato del centrodestra, quindi molto critica su alcune infrastrutture ritenute inutili e una promessa di forte investimento nel recupero sociale delle aree disagiate. Quindi queste sono le due caratteristiche che hanno proprio connotato la campagna elettorale del centrosinistra, peraltro scottato dalla sconfitta alle regionali dello scorso ottobre.
Gli organi giudiziari che tutelano i diritti non devono essere soggetti a pressioni da parte dei governi. Si è espresso così il Consiglio d'Europa, organo indipendente dell'Unione Europea con sede a Strasburgo, replicando a una lettera inviata da Italia e Danimarca ed altri 7 stati, una lettera in cui si criticava la Corte Europea dei Diritti Umani per quelli che definivano interventi eccessivi a tutela dei migranti. Il servizio da Bruxelles di Federico Baccini.
Italia e Danimarca, estrema destra e socialdemocratici. Se due paesi così distanti forse è difficile trovarli nell'Unione Europea, è la migrazione il terreno comune su cui i governi guidati da Giorgia Meloni e Mette Frederiksen si sono trovati. L'ultima battaglia, che punta a cambiare non tanto l'aspetto legislativo quanto quello dell'interpretazione delle convenzioni internazionali, è la rilettura del caposaldo della protezione delle libertà fondamentali in Europa da più di 70 anni, la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo. Il mondo è cambiato radicalmente da quando molte delle nostre idee sono state concepite, è quanto si legge nella lettera che punta il dito contro la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, la cui interpretazione del trattato internazionale avrebbe limitato la nostra capacità di prendere decisioni politiche, continua la lettera firmata anche da Austria, Belgio, Polonia, Repubblica Ceca, Lituania, Lettonia ed Estonia. Un attacco che non ha precedenti, quasi per nulla fattuale e che usa una terminologia criminalizzante nei confronti delle persone migranti. Per i 9 governi è incomprensibile che alcune persone possano ottenere una parte della nostra libertà e delle nostre innumerevoli opportunità e addirittura decidere di commettere crimini. È il passaggio più delicato del testo. In altre parole, l'obiettivo è aprire un dibattito sulle espulsioni di persone che richiedono l'asilo nell'UE. Possibilmente annullando la protezione che, come ultima spiaggia, può arrivare dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Da Bruxelles, Federico Baccini per Popolare Network.
E a proposito di Europa, un altro tema sul tavolo di discussione è ovviamente quello dei dazi. Si va infatti verso la settimana decisiva in quello che al momento è un conflitto, oltre che una trattativa, proprio tra Europa e Stati Uniti. Il 1° giugno potrebbero partire i dazi al 50% preannunciati da Donald Trump, che ha ribadito con i consueti toni enfatici come il suo piano aprirà l'età dell'oro per Washington. Roberto Festa.
Un'età dell'oro economica. È quella che Trump continua a promettere all'America, ma che per il momento non si vede. I suoi dazi dovrebbero, anzi, a brevissimo termine, da fine maggio inizi giugno, portare ad un rialzo importante dei prezzi. È quello che hanno spiegato nei giorni scorsi, nelle scorse ore, i responsabili di Walmart, Best Buy, Mattel, Shine, Ford, Subaru, Adidas, Procter & Gamble. Le imprese non sono più in grado di assorbire i dazi e quindi aumenteranno a brevissimo i prezzi. Difficile dire quale sarà a quel punto la reazione della Casa Bianca. Già nel passato più volte, di fronte allo spettro dell'aumento dei prezzi e quindi dell'inflazione, il presidente ha fatto marcia indietro. Per il momento comunque Trump continua nella sua strategia di minacciare nuovi dazi. Il suo obiettivo in queste ore è l'Europa, l'Unione Europea, che Trump accusa di concorrenza commerciale sleale nei confronti degli Stati Uniti, oltre che di sottoporre le imprese americane a controlli e limitazioni assurde. Di qui appunto la minaccia di aumentare del 50% a partire dal 1° giugno le tariffe per le merci europee in entrata negli Stati Uniti. Una misura che è stata confermata anche dal segretario al tesoro Scott Bessent in un'intervista a Fox e che tra l'altro violerebbe la tregua di 90 giorni sui dazi annunciata dallo stesso Trump qualche settimana fa. Ma appunto il presidente americano usa i dazi come strumento di pressione durante i negoziati. La cosa sinora non ha sempre funzionato, vedi il caso cinese. Soprattutto sta provocando una instabilità che non pare certo preludere ad una nuova età dell'oro economica per l'America.
Rientriamo ora in Italia per la pagina di cronaca. Una donna di 35 anni è stata uccisa nel suo appartamento a Legnano, nel Milanese. A dare l'allarme una vicina di casa che ha ritrovato la vittima a terra con un coltello conficcato nella schiena. Pochi i dettagli fin qui emersi, se non che la donna fosse una sex worker. Il responsabile sarebbe in fuga e gli inquirenti prendono per la pista di un cliente della 35enne. Luca Parena.
La vittima si chiamava Vasilica Potincu, aveva 35 anni ed era nata in Romania. A ritrovare il suo corpo poco prima delle 14:30 oggi pomeriggio è stata una vicina che si è affacciata ed è entrata nell'appartamento della donna vedendo la porta di casa aperta. L'ha trovata sul pavimento già morta con un grosso coltello da cucina nella schiena e i segni di diverse ferite sul corpo. I vicini hanno poi chiamato i soccorsi, sono intervenuti la Croce Rossa di Legnano, i carabinieri e la sezione scientifica. Gli investigatori adesso sono in cerca del responsabile che sarebbe in fuga. Gli inquirenti stanno cercando di ricostruire i suoi ultimi spostamenti e gli ultimi contatti che ha avuto tramite il suo cellulare. Si sta cercando di acquisire le immagini, le riprese delle telecamere a circuito chiuso di quella zona.
I corpi di almeno 5 sciatori non ancora identificati sono stati ritrovati dal soccorso alpino svizzero sul ghiacciaio Adler, a circa 4.000 metri di quota. Secondo il capo del soccorso alpino, è possibile che il gruppo sia stato travolto dal distacco di una lastra di ghiaccio nel canalone che stavano scalando, precipitando per diverse centinaia di metri. Sulle circostanze della loro morte è stata aperta un'inchiesta della procura. Adesione invece superiore all'80% con punte del 100% allo sciopero indetto nel fine settimana a livello nazionale dai lavoratori della Lidl. La multinazionale con oltre 700 punti vendita e più di 23.000 dipendenti in Italia non ha risposto alle richieste dei sindacati su riduzione dei contratti part-time e sui premi di risultato per i lavoratori, come ci racconta Elvira Miriello della Filcams CGIL Lombardia.
Dopo più di un anno e mezzo di trattativa per trovare la quadra e quindi arrivare a un accordo aziendale di secondo livello, di fatto l'azienda per l'ennesima volta si è presentata con delle risposte assolutamente insufficienti. L'adesione che c'è stata dà un grosso segnale, sono gli stessi lavoratori e stesse lavoratrici che hanno aderito perché chiaramente vivono sulla propria pelle questo tipo di problematiche, principalmente quella che riguarda proprio l'organizzazione del lavoro e il come riuscire veramente a organizzare la propria vita sulla base dell'autonomia, la poca autonomia economica e anche la poca autonomia dal punto di vista dei tempi e degli orari. Qui in Lombardia abbiamo avuto diversi negozi che sono rimasti addirittura chiusi. Piace anche a noi domandarci adesso l'azienda cosa vorrà fare.
Prima di salutarvi le ultime dal mondo dello sport, in primo piano la fine della Serie A 2024-2025. Questa sera gli ultimi verdetti della stagione. L'ultimo posto utile per la prossima Champions League va alla Juventus, che vince 3-2 con il Venezia. Sarà Europa League per la Roma, che supera il Torino per 2-0, mentre la Fiorentina finisce ancora una volta in Conference League dopo aver vinto 3-2 contro l'Udinese. Esce quindi dalle coppe la Lazio. Sul fronte retrocessioni al Monza, già certo del ritorno in B, si aggiungono anche Venezia ed Empoli. Così dunque il campionato di calcio. Sul fronte motori, nel Gran Premio di Formula 1, corso oggi a Monaco, vince Lando Norris, che precede il ferrarista Charles Leclerc. Terzo Oscar Piastri, quinto Lewis Hamilton. In MotoGP, Bezzecchi trionfa sul circuito di Silverstone, niente da fare per Francesco Bagnaia, fermato da una brutta caduta. A Parigi, grande tennis con Roland Garros, esordio vincente per Lorenzo Musetti e Matteo Gigante, mentre non ce la fa Luca Nardi. Nel singolare femminile, Jasmine Paolini non sbaglia contro la cinese Wan e si qualifica così al prossimo turno. Domani sera, a partire dalle 20:15, in campo Yannick Sinner contro il francese Arthur Rinderknecht. E per oggi è tutto, l'informazione di Popolare Network torna domani mattina alle 6:30. Buon proseguimento di serata e buon ascolto da Viviana Astazzi.